Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio, scusate un attimo, Simeoni, che conduce la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo come ogni giovedì da trasmissioni di Radio Gamma 5 alle ore 15 e abbiamo una seconda trasmissione alle ore 19, Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ricordatevi, questo è il senso di questa trasmissione, cioè quando qualcuno si rivolge a questa trasmissione sa che la morale, l'etica, il modo di parlare, il modo di essere, il modo di rappresentarsi davanti al mondo, il modo di concepire la storia, il modo di leggere le cose, il modo di leggere la situazione sociale in cui viviamo, il modo di leggere la religiosità, il modo di leggere il respiro che dal mondo giunge verso di noi è quello della magia, della stregoneria e del paganesimo politeista. È assolutamente inutile, dannoso e offensivo che qualche cristiano si rivolga a questa trasmissione tentando di venderci e di spacciarci la sua morale, la sua etica, il suo modo di guardare il mondo, la sua lettura della storia, la sua lettura delle cose, partendo dal suo punto di vista come se il suo punto di vista fosse il punto di vista assoluto. Fare questo per noi rappresenta un atto di assoluta offesa, nel senso che questa trasmissione parla di questo. In questa trasmissione ci si confronta su queste cose e attraverso quelle cose che noi rappresentiamo, col nostro modo di vedere il mondo, col nostro modo di sentire il mondo, col nostro modo di percepire il mondo, e con queste cose ci si può rapportare in questa trasmissione. In altri posti, in altri luoghi, eccetera, esistono delle altre regole civili dove ci si può rapportare e discutere in maniera diversa. Ma in questa trasmissione la regola che vige è la regola pagana, del paganesimo politeista, non è la regola cristiana, che i cristiani sono talmente pazzi da considerarla una verità assoluta da calare con violenza, prepotenza, con i roghi, con le torture sulle persone. In questa trasmissione questo atteggiamento dei cristiani viene rifiutato. Questo deve essere chiaro. Detto questo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che sono stati aperti tutta una serie di siti internet di paganesimo, di stregoneria e di magia, nei quali stiamo caricando con i nostri lavori, cioè con i nostri volantoni, con i lavori fatti dall'istituto, con tutto il nostro materiale. E stanno diventando ormai piuttosto corposi. Io ho preparato degli altri programmi, cioè degli altri insieme, di altre panoramiche dei lavori che abbiamo fatto, che abbiamo messo in essere, che servono ancora ulteriormente ad arricchire quanto stiamo dicendo e quanto stiamo facendo. Per cui i siti internet stanno rappresentando ormai cioè una cartolina di presentazione del lavoro di paganesimo politeista che stiamo facendo, che è veramente eccezionale, cioè è eccezionale rispetto a quello che storicamente è stato permesso e è stato possibile fare. Bene, nei siti internet, cliccando paganesimo politeista, cercando su tutti i motori di ricerca, io vi posso dare degli indirizzi qui per radio, ma ve li do pappagallescamente perché vi ripeto che io non uso internet, io ho solo ciò che mi ha scritto Francesco. Uno degli indirizzi è http://utenti.tripod.it/studipoliteisti/index.html. Un altro è http://utenti.tripod.it/politeismo/. Un altro è http://members/xoom.it/paganesimo. E un altro è http://web.tiscalinet.it/politeismo. E con l'email del paganesimo politeista, studipoliteisti6licosmail.com, e la mailing list che si sta arricchendo di persone che si stanno iscrivendo a questa mailing list, anche se molti di noi non usano ancora internet, però prima o dopo sia Latiscali che altri stanno dando degli accessi gratuiti. Per cui chiaramente entro pochissimo tempo, penso entro l'anno, molti di noi accederanno sia a internet sia nelle mailing list, per cui saremo tutti rintracciabili attraverso il postal, attraverso le mail. Per entrare in mailing list, http://paganesimo.listbot.com. Dopo, se le barre sono giuste o sono inverse, beh, questo è uno specialista che può saperlo. Bene, io vi ho detto anche questo, è un lavoro che sta proseguendo con molta cioè è diventato abbastanza importante, in quanto stiamo anche raggiungendo pagani fuori dalla zona del Veneto, stiamo raggiungendo pagani anche di altri paesi, per cui chiaramente le cose stanno crescendo in maniera molto veloce, cioè c'è un bisogno, c'è una necessità che fa accelerare progressivamente le cose, cioè il percorso che va avanti a valanga. Bene, oggi parleremo di due cose essenziali in questa trasmissione. In questa trasmissione continueremo sia gli oracoli caldaici, sia un argomento che ho trovato sul Gazzettino, cioè un speciale del Gazzettino sulla pagina Cultura che mi sta molto a cuore e che mi ha fatto incazzare moltissimo, e ne discuteremo parecchio prima di dare il via alle telefonate. Mentre invece nella trasmissione alle ore 19 continueremo a parlare degli spiriti paganesimo, politeista, spiriti e dei, parleremo un po' di alcune tradizioni sciamaniche e del commento che abbiamo su quanto l'antropologo riesce a capire di quelle tradizioni, cioè pratica. L'antropologo assiste alla tradizione, ma lui non è parte della tradizione, lui vede la tradizione dall'esterno e vede la tradizione con gli occhi di un cristiano che guarda gli altri. Siccome come cristiano è pazzo, nel senso che lui si crede creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, lui dice sicuramente questi paesi come de mi. Sicuramente fanno le mie stesse cose, sicuramente loro pensano e vedono quello che io penso e vedo, dimenticandosi che una cultura diversa porta anche una percezione, una sensibilità diversa nei confronti della realtà, un modo di rapportarsi diverso, non semplicemente una tradizione culturale o descrittiva diversa. Ebbene, noi andremo a commentare quello che questo antropologo ha riportato. E andremo avanti finché facciamo la trasmissione di oggi e concludiamo Spiriti e Dei nella prossima trasmissione. Vi ricordo un'altra cosa ancora, il rito sull'altipiano di Asiago. Bene, io sto chiudendo ormai la lista delle persone che partecipano, andrà ancora un po' avanti l'istituto, le persone che hanno preso contatti o si fanno vive in pochissimo tempo, oppure, vabbè, non ha importanza, insomma, vuol dire che hanno rinunciato, cioè prendo atto di questo. Boh. Scusate un attimo, andiamo avanti con gli oracoli caldaici. Vi ricordo che gli oracoli caldaici seguono la traccia di Tonelli che ho trovato sulla Burr, no? E una traccia che mi permette di costruire tutto il pensiero oracolare dal punto di vista della stregoneria, non dal punto di vista della filosofia. Dal punto di vista della filosofia neoplatonica ci aveva già provato Proclo con dei buoni risultati. Il suo più grande risultato è stato quello di portarci fino a noi gli oracoli caldaici. Prima di leggervi gli oracoli caldaici, però, prendo due minuti di pausa perché ho dimenticato da bere. Se io non bevo un po' di acqua, non riesco a continuare a parlare. Per cui prendetevi due minuti di musica e arrivo immediatamente. E eccomi qui, grazie per aver avuto un attimo di pazienza. Il frammento degli oracoli caldaici che andiamo a trattare è il numero 64 ed viene trattato anche in modo breve, viene trattato brevemente. Corso lunare e processione astrale. In questo frammento ci sono due tipi di procedere, il procedere lunare e le processioni astrali. Le trasformazioni delle coscienze di sé dell'essere luna e le trasformazioni delle coscienze di sé degli astri, le loro trasformazioni, il loro procedere in quanto dei nell'infinito. E a questo non possiamo aggiungere altro, cioè il veggente praticamente va a descrivere una sua impressione, va a descrivere ciò che lui percepisce, ma ciò che lui percepisce non è funzionale al suo esistere, cioè è fuori della sua esistenza. Semplicemente prende atto che esistono delle trasformazioni cosmiche, esistono delle trasformazioni nello spazio dovute a dei, dovute alle loro coscienza e le loro consapevolezze. Però questo non entra nel gioco della trasformazione della vita nostra in quanto esseri umani. Cioè, che la Luna abbia una coscienza di sé o non abbia una coscienza di sé, non è che varia quello che è il rapporto fra gli uomini e il mondo circostante, fra gli uomini e la natura, fra gli uomini e la loro costruzione della propria coscienza e della loro consapevolezza. I veggenti e gli stregoni sanno che la Luna è un essere cosciente di sé. Questo sapere con cui si può parlare, con cui si può dialogare, con cui si può trasferire sensazioni e intuizioni, non varia quello che è la vita di tutti i giorni, non varia, cioè non mi dà le informazioni per sapere come meglio posso investire i soldi, non mi dà le informazioni su come guidare l'automobile, non mi dà le informazioni su come devo affrontare il consiglio comunale o la vita di tutti i giorni, cioè mi dà delle informazioni, mi dà delle eccezioni soltanto all'interno dell'intuizione e del mio sentire, cioè mi dà una dilatazione di me stesso. Però una volta che io affermo questo, affermo la Luna è cosciente di sé, i pianeti sono coscienti di sé, il discorso si ferma là, a meno che qualcuno dica beh, davanti a quei mettete in genocchio col cazzo, cioè questa è una cosa che non esiste, cioè non esiste, non deve esistere. Pertanto anche il commento è breve perché è relativo a questo. E passiamo al frammento 65. E in mezzo, come quinto, un altro canale conduttore di fuoco, onde il fuoco che reca vita discende fino ai canali materiali. E questo invece ci interessa più da vicino. Quando l'energia vitale ristagna, reca soltanto morte. L'energia vitale, quando ristagna, deve essere riaccelerata. La forza che la riaccelera è quella degli esseri coscienti di sé che attraverso l'uso della propria volontà accelerano l'energia vitale stagnata che mangiano o incontrano. Non sono solo le condizioni oggettive che consentono all'energia vitale di trasformarsi in coscienza di sé, ma anche la sua forza interna, la sua accelerazione, il suo movimento. Tanto è maggiore il movimento, tanto maggiori sono le possibilità di quell'energia vitale di sfruttare le opportunità incontrate e trasformarsi in coscienza di sé o alimentare lo sviluppo di una nuova coscienza di sé. L'essere terra, intesa come madre, è un grande acceleratore di energia vitale stagnata, al punto tale che sulla superficie di questo pianeta è venuta costruendosi una coperta vivente cosciente chiamata essere natura. Gli esseri umani sono acceleratori di energia vitale esattamente come ogni altro essere della natura. Mangiando il cibo accelerano l'energia vitale e ne emettono sia di riaccelerata che di stagnata nell'ambiente. Gli esseri umani in ginocchio trattengono per sé l'energia vitale stagnata. In compenso, gli esseri umani sono dei. Gli esseri umani sono dei saccheggiatori di materie prime sul pianeta. E questo loro saccheggiare consente all'essere terra di accelerare quell'energia vitale stagnata che si è formata in una forma che lei non è in grado di riaccelerare. I canali conduttrici del fuoco altro non sono che i canali attraverso i quali si riaccelerano i flussi dell'energia vitale per consentirgli di trasformarsi da inconscia a cosciente, afferrando le occasioni che si presentano. Qualunque essere, nella misura in cui costruisce se stesso come un Dio, è un acceleratore di energia vitale dal quale ogni essere, sia della propria specie che di altre specie, possono attingere. Il più grande essere in questa parte dello spazio è l'essere sole. L'essere sole è il nocciolo della formazione della coscienza di sé di questa parte dello spazio. Dall'essere sole si irraggia una vastissima quantità di energia vitale che non solo costruisce la vita, ma alimenta e trasforma anche la percezione della vita in corso. Ricordiamo l'allineamento planetario del 1982, che concentrando in un quadrante limitato dello spazio quasi tutti i pianeti del Sistema Solare, ne allineava i campi gravitazionali concentrando in quello spazio una massa enorme di energia vitale, che dall'essere Sole era abbandonata nello spazio. Il fuoco che costruisce la vita non scende fino ai canali materiali se non per quanto riguarda gli esseri della natura. Il fuoco non crea la vita, ma crea la coscienza di sé. È la coscienza di sé che deve essere considerata quando si parla del fuoco dell'energia vitale come di un travaso di potere da un essere ad altri esseri. Per quanto riguarda il Sole, che è la più grande coscienza di sé in questa parte dello spazio, il fatto che io indichi nel sole la più grande coscienza di sé in questa parte dello spazio, mi interessa molto relativamente, cioè mi interessa di più una coscienza di sé come Giunone o come Venere. Perché questo? Perché mentre la coscienza di sé del sole è là, è distante e, può e io ci posso accedere attraverso l'intuito, attraverso la sensazione, attraverso la percezione, attraverso il sognare, e non mi arricchisce quello che è la vita di tutti i giorni, Giunone è la coscienza di sé della nascita, cioè è la necessità della nascita, qualunque nascita all'interno della natura. Per cui Giunone agisce direttamente sugli individui, cioè li porta a generare nuovi figli affinché la natura continua a perpetrarsi, continua a continuare. Venere è anch'essa una divinità che agisce direttamente su di me, perché mi invita a mantenere un certo tipo di atteggiamento, un certo modo di essere, un certo modo di rapportarmi con la vita, con la quotidianità, che permette di costruire il mio futuro nell'infinito dei mutamenti. Per cui è una divinità che è immediata al mio essere, è una divinità che io posso invocare, posso evocare, posso cogliere nel suo potere e posso utilizzare nella vita di tutti i giorni, perché questo dà a me il potere di essere. Mentre invece l'essere sole lo posso sì raggiungere con l'intuire, col sentire, posso sì raggiungere la sua coscienza, però è un livello tale che mi parla che non lo posso trasferire in quotidianità. Posso solo però alimentare il mio campo di energia vitale, posso raccogliere la forza quando mi serve, ma questo è un altro discorso ancora, questo è un discorso di pura e semplice stregoneria, questo è un discorso completamente a sé, non lo facciamo all'interno degli oracoli caldaici, questo discorso l'abbiamo già fatto nel libro dell'Anticristo, però non appartiene agli oracoli caldaici. E passiamo all'oracolo 66. Quando i canali si mescolano, portando a compimento azioni del fuoco imperituro. Quali sono le azioni del fuoco? La costruzione della coscienza di sé, la trasformazione dell'energia vitale da inconsapevole a consapevole. I canali si mescolano fra gli esseri della natura bisessuati, sono i genitori che mescolano i canali, portando a compimento azioni del fuoco imperituro. Ma il compimento del fuoco imperituro è portato anche da tutti quegli elementi che favoriscono lo sviluppo e la dilatazione della coscienza di sé. L'essere sole non partorisce un altro essere sole, ma egli dilata la sua coscienza e la sua consapevolezza col contributo dei canali che dei pianeti del sistema solare, dalle galassie e del profondo sidereo conducono a lui. A sua volta l'essere sole è portatore e alimentatore di canali del fuoco imperituro, che da lui partono per alimentare ogni coscienza di sé e ogni oggettività in cui le coscienze di sé dilatano se stesse. I canali si mescolano costruendo delle relazioni. Le relazioni che costruiscono permettono alle coscienze di sé di costruire il loro divenire nell'infinito dei mutamenti. I canali sono le linee di tensione degli esseri che si mescolano, si alimentano, si dilatano nell'infinito dei mutamenti. Le linee di tensione costruiscono loro stesse e riportano alla loro origine le modificazioni che hanno subito. Così procede la grande opera del fuoco universale, la costruzione della coscienza di sé universo. La visione è grandiosa, è la visione del fuoco vivo, dei milioni di riflessi che abbagliano e fendono gli occhi e l'intuire del veggente. Non c'è staticità nei canali della vita, non c'è staticità nella formazione della coscienza di sé, tutto è movimento, veloce, convulso, mutevole, una crescita continua e infinita per quanto il veggente può cogliere. Questa è l'opera del fuoco. E vi vorrei ricordare sempre, se fosse necessario, che nel paganesimo politeista, in stregoneria, non esiste un essere creatore, una coscienza creatrice all'inizio dell'universo. Per noi questa è truffa pura e semplice, cioè quando qualcuno ci ha presente è una truffa. Per noi tutto l'esistente, tutti i canali del fuoco, tutte le coscienze di sé tentano di dilatarsi per andare a costruire la coscienza universale. Questo è il concetto fondamentale su cui si fonda l'intero paganesimo e l'intera stregoneria. Cioè la responsabilità dell'esistente, di qualunque esistente, al di là che noi lo percepiamo o non lo percepiamo, è quello di andare a costruire la coscienza universale. Noi siamo i protagonisti di questa costruzione. Per questo è importante dilatare noi stessi. Per questo è importante costruire il nostro cammino. Per questo è importante prendersi in mano la responsabilità della propria vita. Per questo è importante sottrarsi dalla posizione in ginocchio. Per questo è importante chiamare le cose con il loro vero nome. Per questo è importante toglierci dal centro del mondo dove il macellaio di Sodoma e Gomorra vuole infilarci. Per questo è importante manipolare la propria attenzione. Per questo è importante praticare il proprio intento, praticare il sognare, praticare l'arte dell'agguato. Perché noi stiamo costruendo noi stessi. Fra i due atti di magia, la nascita e la morte, c'è uno spazio che può essere percorso soltanto dall'essere umano che costruisce se stesso. È un atto di costruzione continua. E l'atto di costruzione continua è arte di magia e arte della stregoneria. Questo ricordatelo sempre. E passiamo al frammento 67. Il fuoco d'acqua e terra e di etere che tutto nutre. Il fuoco appartiene alla capacità del veggente di percepirlo. Anche se il veggente descrive quanto vede nella forma del fuoco, è perché nella sua ragione quanto brucia e trasforma dando luce, brillantezza e sensazioni simili a quelle dell'energia vitale è il fuoco. Ma il fuoco circonda il veggente. L'opera del fuoco è l'opera dell'acqua. Vulcano e Volturno sono coscienze di sé molto simili. L'opera del fuoco è l'opera della terra, intesa come terra madre, Maya. L'opera del fuoco è l'opera dell'etere, intesa come atmosfera, Giove, o come profondità siderale. L'opera del fuoco avvolge e coinvolge tutti gli oggetti di cui è parte. Se la percezione della ragione descrive soltanto una piccola isola nella quale inserire gli oggetti che conosce, la percezione alterata dell'individuo esce da quell'isola e reclama la visione delle trasformazioni dell'universo di cui è parte trasformando se stesso. Il fuoco della vita tutto nutre. Il fuoco della vita tutto trasforma. Il fuoco della vita tutto costruisce e gli dèi sono gli artefici di questa costruzione, cui gli esseri umani prendono parte nella misura in cui imparano ad alimentare il fuoco all'interno del loro cuore, diventando essi stessi degli dèi. Qual è il concetto di Dio nel paganesimo? Cos'è un Dio nel paganesimo? È chiunque mette in essere delle strategie per dilatare se stesso, per sviluppare il suo potere di essere. A un pagano, se qualcuno gli fa la domanda, sei un Dio tu? Un pagano risponde sì. Un pagano non può non rispondere sì. Perché la relazione che può esserci fra l'essere umano e gli dèi del mondo circostante c'è soltanto nella misura in cui l'essere umano si fa Dio. Cioè tenta di costruire se stesso, sviluppare il suo potere di essere, per dilatarsi nel mondo che lo circonda. Il contrario, l'opposto di questo, è il possesso, è la sottomissione. Quando è che un essere umano non si fa Dio? Quando fa due scelte, o sottomette altri esseri umani, oppure viene sottomesso da altri esseri umani. Queste due condizioni portano l'essere umano a non farsi Dio. E allora cosa succede questo? Che dal punto di vista cristiano, uno che tenta di imitare il Dio cristiano, dire mi sono un Dio, vuol dire che è uno che si appropria le persone, è uno che mette in ginocchio gli altri, è uno che si impossessa delle persone. Ma questo è dal punto di vista cristiano. A noi dal punto di vista cristiano non ce ne frega niente. Il punto di vista pagano, farsi Dio, essere un Dio, significa mettere in essere delle strategie per sviluppare noi stessi, per costruire la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, il nostro sapere, la nostra conoscenza, per chiamare le cose col loro vero nome, per toglierci dal centro del mondo, per alimentare la nostra attenzione. E così via, e così via. Tutti quegli elementi che sono parte integrante del crogiolo dello stregone. E passiamo al 68. Io vado avanti ancora uno, faccio il 68, e poi passo al discorso che mi interessa su quel pseudo bestiame che dice noi, le sette, e faremo un bel discorsetto a proposito di un articolo sul giornale di questo. E dopo prenderò le telefonate. Il 68 degli oracoli caldaici dice: e tutta l'altra massa di fuoco, ogni cosa lavora con le proprie mani, perché fosse pienamente compiuto il corpo del cosmo, perché il cosmo fosse visibile, non sembrasse membranoso. Chi lavora con le proprie mani il fuoco? Le coscienze di sé lavorano con il proprio esistere e con le proprie determinazioni la struttura dell'energia vitale che inconsapevole si muove nell'universo sotto la spinta di necessità e in direzione del proprio intento. Le mani sono le coscienze di sé che plasmano quanto non è plasmato, rendendo consapevole quanto è inconsapevole. È la risposta all'intento che le spinge alla loro dilatazione, è la risposta alla necessità che le ha formate. e articolazione del loro bisogno che si esprime nell'oggettività attraverso la loro volontà, il loro farsi Dio. Gli dèi lavorano la massa informe dell'energia vitale, ma prima che gli dèi lavorassero la massa informe dell'energia vitale, da quella massa scaturivano, per diverse condizioni, gli dèi stessi. Ma il padre e la madre, fra gli esseri della natura, partoriscono il figlio. Loro hanno versato una frazione della loro coscienza e della loro consapevolezza nel seme che formerà il figlio. Questo seme germoglierà, questo seme prenderà l'energia vitale inconsapevole dal mondo circostante e crescerà, si dilaterà, diventerà un essere umano adulto, un essere della natura adulto, si espanderà e tenterà di proseguire le sue trasformazioni nell'infinito dei mutamenti. Le mani del padre e della madre hanno plasmato una nuova concentrazione di energia vitale che è diventata consapevole di sé. Per una plasmata milioni e milioni abortiscono. Ma la consapevolezza si costruisce e si alimenta anche attraverso le linee di tensione che dal mondo circostante collegano ogni essere e ogni situazione diversa. Al veggente appaiono come mani che plasmano l'energia vitale per dargli una forma e una consistenza da poter contenere la coscienza dell'essere che l'ha plasmata. Gli dèi, per costruire se stessi, manipolano l'energia vitale, dilatano se stessi nell'infinito e rendono consapevole l'inconsapevole. Perché il cosmo fosse visibile? Ma non è il cosmo che diventa visibile, ma la sua coscienza di sé. La sua capacità di determinare se stesso, una coscienza di sé che non esiste ma è in costruzione, è opera degli dèi, un'opera alla quale gli esseri umani possono partecipare nella misura in cui si sottraggono dalla posizione in ginocchio in cui si trovano e dando l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza con le loro mani manipolano la massa del fuoco. Perché il cosmo diventa membranoso? Perché uno dei modi che ha il veggente di percepire l'energia vitale del cosmo è quella di veli che si spostano, tipo ondate. La coscienza di sé viene quasi sempre percepita come una palla o un vortice, un grande vortice cosciente consapevole, anziché membrane che mute si spostano nello spazio. Il Dio nasce come prodotto di necessità, ma sommando la propria volontà a necessità, aumenta la quantità di energia vitale che diventa consapevole di sé. Le mani della coscienza di sé lavorano il fuoco dell'energia vitale affinché venga costruita la coscienza di sé universo e l'universo cessi di essere visto come membrane inconsapevoli e si trasformi in un vortice consapevole. Questa è l'opera degli dèi a cui anche l'essere umano è chiamato a partecipare nella misura in cui riesce a farsi Dio. E questo è gli oracoli caldaici per oggi. Abbiamo fatto gli oracoli caldaici fino all'oracolo numero 69. Gli oracoli sono circa 190 e qualcosa, 92, 93, se non mi ricordo. Quella versione di Tonelli, esistono altre serie, altre cose, ma quelle non hanno afferrato la mia attenzione. Questa versione è quella che ha afferrato la mia attenzione. E io sono arrivato a commentare qui 125, in computer forse ne ho un paio di più, non di più. Per cui sono ormai prossimo alla conclusione, diciamo così, del lavoro. Per cui siamo arrivati ormai verso la fine. La lettura degli oracoli caldaici prenderà tutto quest'anno e l'inizio del prossimo anno, sicuramente. Sicuramente perché da un lavoro che sembrava abbastanza semplice, come tutti i lavori del resto in stregoneria nel paganesimo, diventano estremamente complessi perché è necessario andare a mettere a posto quasi ogni virgola e tutto sommato io non sono ancora a un livello sufficiente per riuscire a fare un lavoro egregio. Quello che io sto facendo è il mio sforzo in relazione alle mie capacità. In realtà si potrebbe fare molto di più, però il mio potere è questo. La stregoneria purtroppo non aveva altre persone per farlo, almeno questo tipo di robe. Dopo i stregoni dicono che sono matto, vabbè, ma questo appartiene a loro e alle loro sfide. Bon, per oggi chiudiamo qui gli oracoli caldaici. E prima di fare qualcos'altro, di prendere le telefonate, facciamo un discorsetto su un articolo che è apparso sul Gazzettino del 26 luglio 1999. Sapete benissimo che io per fare i miei discorsi di attualità non vado quasi mai alla ricerca di articoli vecchi, se non quando sono in serie con altri, ma mi baso sempre, quasi sempre, sugli articoli di attualità. Perché? di attualità immediata, cioè di cose immediate. Perché? Perché questi rappresentano un po' una provocazione, ed è una provocazione gravissima questo articolo. L'articolo è a firma di tale Barbara Ganz. Ora, se io non vado, io non ho avuto tempo questa settimana di andare a vedere nell'archivio che ho, cioè l'insieme di ritagli giornali che ho, però se non mi sbaglio questa Barbara Ganz è una specie di agente destabilizzatore, cioè in pratica è un personaggio che ha accesso ai giornali per scrivere porcate sotto dettatura di organizzazioni, vere e proprie organizzazioni mafiose, tipo il CRIS, il CIS, il CESNUR, tutta questa gente qua, e hanno uno scopo preciso. Qual è il loro scopo? È quello di impedire alle persone di esprimere il loro pensiero, impedire alle persone di manifestare il loro sentire religioso, impedire alle persone di essere se stesse. Cioè in pratica è una vera e sono vere e proprie organizzazioni mafiose che, nascondendosi sotto etichette religiose, o anche tipo il CRIS e il CIS per esempio, sono addirittura legate a doppio filo al Vaticano, stanno tentando di impedire la nascita di coscienza religiosa diversa da quella che è l'orrore e la sottomissione cattolica. Questo è il loro intento. Infatti a me mi hanno segato le conferenze. Perché mi hanno segato le conferenze? Per impedirmi di esprimere il mio pensiero, e hanno agito a livello puramente mafioso. Naturalmente è stato sporto una comunicazione alla Procura Generale della Repubblica, anche se tutto sommato sapevo benissimo il livello etico e morale di quei procuratori, è talmente squallido, talmente basso, che c'è un disprezzo assoluto nei confronti del dettato costituzionale. Purtroppo questo è un dato di fatto. Dopodiché vedremo anche una sentenza a corti riunite della Corte di Cassazione, che è interessantissima, e vedremo anche cosa implica a livello sociale quella sentenza. Bene, questo articolo, praticamente qual è l'obiettivo della Barbara Ganz? Intanto è nella setta per riavere mia moglie. Attenzione, il sottotitolo "Serve una mano amica dall'esterno per tirarti fuori" è una frase ripresa da uno degli agenti destabilizzatori, un prete del CRIS di Treviso, del CIRS, adesso non mi ricordo esattamente la sigla, che l'aveva usata in una trasmissione televisiva precedente di cui ho la registrazione. In pratica questo articolo è stato dettato, dal mio punto di vista, per quello che è, direttamente dal CIRS. Cosa si imputa alle sette in questo articolo? Non si imputa assolutamente niente. Il titolo dice "nella setta per riavere mia moglie". Già il titolo stesso dà un'idea del concetto che ha sta Barbara Ganz delle persone. "Nella setta per avere mia moglie" significa "mia moglie è una bestia, la setta mi ruba la bestia e io ho dovuto andare nella setta per riavere la mia bestia". Cioè col mio linguaggio vi ho pittato quello che è il concetto del Cristo delle persone. Le persone non hanno intelligenza, non hanno capacità discriminante, sono stupide, possono essere comperate e vendute. Attenzione, è importantissimo che partiamo da questo per riuscire a capire il senso dell'articolo. Perché questo? Perché nell'articolo, innanzitutto, non viene nominata nessuna setta. Perché non viene nominata nessuna setta? Perché una sentenza della Corte di Cassazione ha già condannato i cattolici affermando che loro non si possono permettere di offendere le altre religioni quando fanno propaganda della loro fede. Cioè loro questo non possono permettersi di farlo. Per cui se avessero nominato la setta che è imputabile di avergli rubato la moglie come proprietà privata, portata via, no? Sarebbero stati denunciati per diffamazione. E allora, chiaramente la Barbara Ganz non nomina nessuna setta o nessun gruppo, né chi potrebbe essere. Però l'importante non è nominare, ma è diffamare. Cioè diffamare tutti quelli che hanno un'idea religiosa, un modo di essere, un modo di vivere la vita diverso dai cattolici. Questo è il nocciolo fondamentale di questo articolo. E questo articolo parte da una certa Arianna, che ha 27 anni e dice ne aveva 12, attenzione, questa ragazza aveva 12 anni, quando alla porta di casa sua hanno bussato due persone che si proponevano per un corso di approfondimento sulla Bibbia. È iniziata così, l'argomento mi interessava, avevo il pieno consenso dei miei genitori, attenzione, avevo il pieno consenso dei miei genitori, ho cominciato a frequentare le assemblee, dopo 3 anni sono stata battezzata secondo il loro rito, per cui battezzata secondo il loro rito, chiaramente erano cristiani anche quest'altra. Poi il corso sulla Bibbia era in termini cristiani, no? I primi dubbi non sorgono in lei, ma in sua madre Milena, che oggi è la segretaria a tutto affare dell'Aris. L'Aris, non dimentichiamoci sto nome. L'Associazione per la ricerca e le informazioni sulle sette, di cui Arianna è presidente. Dice sua madre, io ero in cucina che preparavo da mangiare mentre Arianna prendeva lezioni, ascoltavo quello che le dicevano e pensavo tutto questo con la religione non ha nulla a che fare. Il conflitto fra genitori e figli è inevitabile, durissimo e doloroso. Da un lato erano i miei che volevano tirarmi fuori, dall'altra c'erano loro che mi invitavano a tenere duro, a resistere, mi diceva che era normale. Allora, innanzitutto questa madre ha tirato su sua figlia senza dargli le armi per affrontare la vita di tutti i giorni. Cioè, come sta figlia era preda di questi o di chiunque altro, poteva essere preda di cattolici, preda di mormoni, preda di qualsiasi altro gruppo che avesse avuto il fine di agganciare la persona e di sottometterla. Per cui questa madre, e io ho il massimo disprezzo per questa persona, non ha dato nessun strumento alla figlia per affrontare la vita. Per lei questa figlia era una bestia. Naturalmente si sono presentati quest'altri, gli hanno dato quello che lei voleva, quello che la madre le aveva preparato, in fondo le aveva insegnato a essere cattolica, cioè, sicuramente se le interessava un corso sulla Bibbia significa che le aveva dato degli elementi, per cui la madre le aveva già sottomesso alla figlia, non gli aveva dato gli strumenti per difendersi. Però ha dubbi, cioè questi qua gli portano via la figlia. La figlia non è una persona per questa madre che si sta costruendo, ma è una bestia che gli appartiene. E questi a un certo punto lei sospetta che gli portano via la bestia. Non la figlia gli interessa sta donna, ma la proprietà privata. E siamo nell'orrore. Cioè, questo è cattolicesimo. Cioè, questo è cattolicesimo puro e semplice. Cominciano le lotte per riavere il bestiame, perché a questo punto qui si tratta di bestiame, non si tratta più di persone. Allora c'è il gioco di qua, commento questo, mi faccio questo, ti dimostro questo e via a giocarsela. A questo punto siamo un po' all'asta, dove tutti quanti, proponendo questo, proponendo l'altro, si contendono sta persona. Ci rendiamo conto? Le persone ridotte ad oggetto di possesso, con la paura che il possesso di queste persone vada a qualcun altro. Cioè siamo veramente nell'ignominia più assoluta. Nell'ignominia più assoluta. Cosa è successo alla fine? Che hanno risolto il problema in maniera reciprocamente soddisfacente e hanno costruito questa organizzazione che la chiamano ARIS. E qual è lo scopo di questa organizzazione? È la destabilizzazione del dettato costituzionale. È l'impedimento alle altre persone di esprimere il proprio pensiero. Com'è che agiscono queste persone qua? Ed è importantissimo questo che non sappiamo. Dunque, un momento preciso in cui tutto ciò che non vuoi sentire, vediamo un attimino. Prendere la parola chiave. In pratica queste qua persone fanno opera di entratura, loro si infiltrano dentro le organizzazioni e fanno denuncia di quello che trovano. Cioè praticamente evasori del fisco, sesso, millantato credito, inganno, truffa. Cioè il termine setta deriva dal verbo latino seco secare, che significa recidere, separare, in questo caso rompere i legami con una vita precedente. Secondo altre interpretazioni la radice va invece ricercata nel verbo sequor sequi o anche sector sectori, cioè seguire a significare una scuola di pensiero che diventa dottrina regolare per chi appunto decide di seguirla in tutto e per tutto. C'è un momento, ricordo oggi Ambra, un momento preciso in cui tutto ciò che vuoi sentire perché pensi che vogliono convertirti a rinunciare alla tua fede ti colpisce in pieno, non riesci a dimenticare, ci riprovi e lentamente anzi torni indietro. Ma è indispensabile che ci sia una mano esterna a scuoterti e tirarti fuori. Nel suo caso l'incontro è avvenuto in un momento di leggera crisi. Loro sono gentili, affettuosi, ti fanno capire che ti sono vicini, che puoi fidarti. Quello che è meno evidente, nota Arianna, una laurea in scienze politiche, è come ad un adepto venga di fatto imposto una vita di proibizioni, di rinunce, oltre a pesanti esborsi finanziari. Ma senza violenze, il tutto avviene senza costrizioni, sotto forma di consiglio, di suggerimento, così pressante da diventare peggiore di una catena. In alcuni casi la promessa e la felicità del raggiungimento del paradiso, altre sette puntano all'incremento della personalità e così via. Attenzione, quello che viene fatto da questi personaggi, che affermano anche di avere rapporti con il Ministero degli Interni, e qua sarebbe anche da andare a vedere un attimino la faccenda, perché indubbiamente al Ministero degli Interni, cioè alla polizia, interessa moltissimo avere degli informatori. Loro gli vanno benissimo, anzi sono felicissimi di avere chi li informa su quello che sta avvenendo. Il problema è che questi qua, millantando quei rapporti con la polizia o col Ministero degli Interni, fanno azione di destabilizzazione rispetto a chi vuole diffondere il proprio pensiero. Come avviene l'azione di destabilizzazione? Io affitto una sala per manifestare il mio pensiero, per organizzare una conferenza. Loro vanno dal responsabile della sala, dal consigliere comunale, vanno dal sindaco, eccetera, e dicono: tu a questo non gli devi dare una sala perché questo non è cristiano. Questo qua non è cristiano, dunque non deve manifestare le sue idee. Questo è ciò che fanno. E questo è mafia. Questo è mafia. Allora, qual è il vero intento dell'Aries? Il vero intento dell'Aries è quello di aiutare i cattolici a mettere in ginocchio i bambini. Loro non vanno nelle parrocchie, non dicono al prete: tu non devi costringere i bambini a pregare. Questo loro non lo fanno, sono troppo vigliacchi da quel punto di vista per farlo. Loro non dicono: le persone non devono essere oggetto di possesso, ma le persone devono avere i loro strumenti. Provate voi ad andare da mia figlia a 12 anni a vendergli una roba del genere. Vi sputava in un occhio e ve lo massaggiava pure, tanto più adesso. Per cui non vanno dal prete a dire: tu non devi mettere in ginocchio i bambini, tu non devi stuprare i bambini. Non denunciano le violenze del prete della religione cattolica sui più deboli. Scappano come topi di fogna. Perché? Perché il loro scopo è quello di aiutare i preti nel fare questo. È quello di aiutare la Chiesa cattolica a mettere in ginocchio chi non si può difendere, diffamando chi cerca di andare a costruire qualcosa di diverso, chi cerca di andare a manifestare il proprio pensiero, chi cerca di fare di questo sistema sociale un sistema sociale vivo e dinamico. Per cui a queste persone non va solo il disprezzo, ma va un'infinita quantità di disprezzo. Ammettiamo pure che queste persone riescano a smascherare 100-200 truffe. Nel momento stesso che queste persone fanno un'azione, una sola, contro la libertà di manifestazione del pensiero, queste sono dei criminali. Il compito di smascherare le truffe, il compito di agire, sempre che ciò sia avvenuto, ed è abbastanza dubbio, è compito delle forze dell'ordine, che possono essere informate o non possono essere informate. Ma queste persone non agiscono per questi motivi. Agiscono per aiutare i cattolici a mettere in ginocchio i bambini, per costringerli a pregare, per costringere i bambini a diventare soggetti di carità, come vi ho già spiegato nel Crogiolo dello Stregone, per costringerli a elemosinare ciò che è la vita. Dopodiché chiunque ha il diritto di essere concorrente, chiunque ha il diritto di andare da quel bambino che loro hanno costretto a mettere in ginocchio, o hanno favorito, o hanno partecipato moralmente al metterlo in ginocchio, chiunque ha il diritto di andare a vendere il proprio pensiero. La libera concorrenza non è la libera concorrenza solo sul mercato, è anche la libera concorrenza di contendersi il bestiame umano. Allora qual è il punto centrale, la centralità di tutto il discorso? È quello di far sì che non esista bestiame umano, è quello di dare gli strumenti affinché le persone siano in grado di affrontare la vita, siano in grado di affrontare le contraddizioni, siano in grado di capire cosa sta avvenendo, siano in grado di prendere un'affermazione, di prendere la frase e collocarla in un contesto più ampio. L'informazione, la cultura, la conoscenza, la capacità di esporre se stessi, lo strumento con cui affrontare la vita. Bene, queste persone, questi Aries, tentano di sabotare, segare tutte quelle persone che stanno tentando di costruire la vita. Per cui a queste persone non meritano il disprezzo, ma meritano un assoluto disprezzo. Questo, e questo vale per il Cris, il Cis, il Cessnus, che sotto il mascheramento di studio dei gruppi, dei movimenti di pensiero, delle sette, eccetera, in realtà nascondono una struttura mafiosa che ha lo scopo di impedire alle persone di espandere la loro conoscenza, il loro sapere, eccetera. Perché se è vero che in questo paese la libertà di pensiero o fare propaganda del proprio pensiero è una regola fondamentale ed è un principio fondamentale, è altrettanto vero che in tutte le situazioni private, tutte le istanze, tutte le assemblee che si fanno dal condominio al quartiere, eccetera, c'è sempre qualcuno che deve dirti come parlare, cosa dire, cosa non dire, cosa fare, cosa non fare, che ti dice cosa è giusto, cosa non è giusto. C'è sempre quel che è figlio di puttana, perché solo in questo modo si può dire, che tenta di mettere in ginocchio, offendendo la Costituzione della Repubblica Italiana, chi ha idee diverse, posizioni diverse, intenti diversi. E questo è vergognoso, è una vergogna. Per cui quelli dell'Aries vanno indicati al massimo disprezzo come persone, come individui e come organizzazione. E qui chiudo il discorso. Per quanto riguarda poi, andiamo avanti pure con la rassegna stampa. A proposito dello stupro dei bambini, Francia, i genitori di fronte alle violenze carnali doveva parlare. Prete pedofilo, il vescovo sapeva, Parigi. Il suo silenzio è colpevole, non ha giustificazioni. Proteggere un pedofilo, anche se costui è un ecclesiastico, non ha scusanti. È quello di cui sono intimamente convinte le famiglie che hanno denunciato il vescovo della diocesi normanna di Bayeux, Monsieur Pierre Piquin, lo accusano di non aver denunciato le violenze sessuali che a più riprese ha commesso uno dei suoi preti, padre René Bisset, sui più giovani parrocchiani. I parenti delle vittime si sono costituiti parte civile. Sto Piquin si era già confidato delle sue pulsioni col vescovo e il vescovo lo ha semplicemente spostato da un'altra parte. Perché il vescovo non poteva fare diversamente? Perché sto Piquin, stuprando bambini, non faceva altro ciò che gli aveva insegnato il pazzo di Nazareth. Non aveva fatto altro che imitare il Gesù di Nazareth quando nei Vangeli ufficiali in Marco viene arrestato col bimbetto che gli scappa nudo. Questo non poteva denunciarlo. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Volevo sapere chi sta conducendo questa trasmissione?
Beh, ho dato che è il mio indirizzo. Sono Claudio Simeoni.
Chi?
Claudio Simeoni.
Ecco. Ma cosa trattite?
Magia, stregoneria e paganesimo.
Stregoneria?
Guarda che io trasmetto da 3 anni, ragazza, per piacere.
Guarda che io non ti sto dicendo, ti chiedo chi sei, perché ti sto ascoltando e volevo solo capire, ecco. Credo che anche se riascolteremo questa cassetta che adesso ho registrato, però può anche essere che ne risponderai di quello che stai dicendo.
Sì, come no,
perché
quando vuoi.
Non so se tu sai di chi hai parlato.
Sì, ho parlato di un'organizzazione che fa del terrorismo sul territorio.
Li hai conosciuti personalmente tu questi?
Io ho subito delle vessazioni da loro.
Da chi? Da chi?
Questo comunque ne risponderò, ho visto che ti piace tanto, grazie.
Allora, ma da chi hai
va bene?
Da quell'organizzazione lì?
Non è importanza da chi, da questa o da quella, da un insieme di organizzazioni che vanno a finire in quel modo.
Guarda che il fascismo è morto da un bel po' di tempo.
Davvero?
Non puoi dialogare, io non ti sto,
non
ti sto aggredendo.
Non è vero. Non è vero che il fascismo è morto, agisce sempre
no,
di sottobosco.
No, ti stai comportando con me come un fascista.
Allora, scusa un attimo.
Sto dialogando con te, mi hai detto il nome, ti ringrazio.
Scusa un attimo.
Mi hai detto cosa stai ritrattando, ti ringrazio. Ecco,
scusa un attimo. Tu mi hai telefonato, ok? Allora,
perché non ho appreso all'inizio della trasmissione.
Spiegami perché mi hai telefonato.
Perché sono Milena.
Ah, benissimo. Se la signora qua.
Io non ho altro da dirti per telefono.
Perfetto.
Va bene.
Benissimo.
Tu mi dirai se da me sei stato aggredito.
No, non è vero. Da
perché
te...
guarda, io so quello che facciamo.
Allora,
quindi da me non sei stato mai aggredito.
Allora, esiste una cosa che si chiama diritto di esporre le proprie posizioni.
Tu non hai bisogno.
No,
mi devi insegnare niente.
Io ho il diritto di difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, sempre, da contro chiunque. È quello
non
che
puoi,
voi, è quello che voi avete fatto.
Non puoi difendere è
quello,
la gente. Perché?
Ma voi non potete offendere le persone che manifestano il loro pensiero.
Ma cosa sai tu?
Voi non potete offendere le persone che manifestano il loro pensiero.
Non è bene che ti impari a parlare prima.
Va bene. Senti, se vuoi litigare per telefono quando vuoi, ma mi puoi anche trovare a casa perché do anche l'indirizzo, anzi te lo do subito,
sì,
va bene?
Dammi l'indirizzo.
Sì, come no? Dai, te metto sul telefono, te lo dico per telefono.
No, lo dici.
Sì, Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera.
Bravo,
ecco,
ti vengo a trovare a casa.
Ah, buon, è una minaccia?
No. Così mi dai le spiegazioni della trasmissione che tu hai fatto.
Benissimo.
Questo è registrato tutto.
Io non ho detto che sei un disonesto e neanche che disprezzo quello che dici, chiaro?
A me non mi interessa questo. A me quello che mi interessa è quello che è scritto su questo articolo. È chiaro questo?
La tua deduzione non può essere unilaterale.
No, è vero. Infatti tu puoi fare la tua.
Ecco, bravo. Allora io ti ho chiesto, tu mi hai aggredito. Io ti ho chiesto,
io
tu
non
sei,
ti ho aggredito
perché io non ti ho mai sentito.
Ma
quindi permetti che ho acceso la radio e non sapevo chi stava parlando e posso anche chiedere chi sei, cosa tratti. Allora adesso me l'hai detto, non occorre che me lo dici in quella maniera perché io non sono abituata. Io a te non sto dicendo né che ti disprezzo, che sei schifoso, non te lo sto dicendo.
Allora io
allora lascia perdere, ti saluto e ti ringrazio. Buongiorno. Ho già registrato.
Benissimo. Ho anche tutte le altre cassette, credo che siano 400.
Adesso okay. Io tratto ciò che hai detto
okay.
Su questo giornale.
Perfetto.
Va bene.
Ok, arrivederci.
Buongiorno.
Salve.
Allora, ripeto ancora e riaffermo quanto devo dire. Tutti coloro che fanno la trasformazione di persone in oggetti di possesso, a qualunque titolo, meritano solo disprezzo, perché fino a prova contraria un bambino è un soggetto di diritto costituzionale e nessuno può trasformarlo in oggetto di possesso. Dopodiché esaltare la capacità di trasformare le persone in oggetto di possesso merita disprezzo. Pronto?
Persona da denunciare, sei un fanatico.
Sì,
un fanatico,
grazie.
Sei tutta la radio assieme, vergognati.
Ciao.
Stesso. Allora, ricordiamoci questo, esiste una Costituzione della Repubblica Italiana ed esistono delle leggi ben precise. Quando questo articolo viene fatto, non viene fatto semplicemente per raccontare la storia di una persona, ma viene fatto per indicare dei comportamenti. È chiaro questo? Praticamente si censura dei comportamenti delle persone che probabilmente anche dal punto di vista del pensiero sono anche mie nemiche, non me ne frega niente. Si censura dei comportamenti delle persone che stanno manifestando il loro pensiero. E questo per me è assolutamente inaccettabile. Dopodiché questo giornale, sempre questo giornale, non solo mi diffama con delle lettere, ma mi impedisce il diritto di replica. Non mi pubblica i diritti di replica. Per cui ancora di più posso pensare che questo articolo sia un articolo diffamatorio nei confronti della vita. Ancora di più questo. Ah, un'altra cosa poi, se venite a casa mia, tanto non ho paura di nessuno. Pertanto sto prete pedofilo e ringraziamo queste persone, perché queste persone, bloccando e tentando di bloccare quello che è lo sviluppo del pensiero delle persone sul territorio, non fanno altro che aiutare i preti pedofili, non fanno altro che aiutare la corruzione. Vediamo sul Gazzettino, per esempio, sempre sullo stesso giornale Il Gazzettino, no? Corruzione, via un vescovo ortodosso. Il Gazzettino del 23 luglio 1999, con un insolito provvedimento disciplinare, la Chiesa ortodossa russa ha rimosso un vescovo dalla sua carica perché accusato di corruzione e comportamenti sessuali inopportuni, lo hanno reso noto le stesse autorità. Questo è un trafiletto che appare sul Gazzettino. Attenzione un attimo, sul Corriere della Sera del 20 luglio 1999 c'è un articolo del Times. Pronto?
Pronto?
Sì?
Vergognatevi tutti.
Grazie, ciao.
Maleducati.
Ciao.
Allora, c'è un articolo del Times in cui si spiega che questo vescovo ortodosso non solo stuprava bambini, aveva rapporti sessuali, eccetera. Pronto?
Oh, ciao. Marco.
Senti, io sono anche d'accordo con le persone che non sono d'accordo con te e che telefonano per dirti che ti vergogni, no? Però, se ho ben capito, quelle persone dovrebbero essere le stesse che sono dalla parte di quei preti che stai denunciando tu, no? Tipo quello che stai leggendo sui giornali. Mi piacerebbe che qualche volta dicessero anche che, visto che dai anche questo tipo di notizie, che si vergognassero anche questi preti a fare queste cose.
No, ma quello non lo faranno mai.
Perché guarda, e allora le cose sono due. O non sono vere le notizie che leggi sui giornali, o se sono vere, sono di una gravità enorme. Per cui, se non sono vere, bisogna denunciare la redazione che ha fatto l'articolo. Se invece sono vere, questi signori, quando insultano te, devono insultare anche gli appartenenti della loro religione. Questa è par condicio, questa è... Vuole essere almeno un po' coerenti, perché io sono anche d'accordo che loro non la pensino come te, che ti trovino fuori da ogni grazia di Dio, ma se quando leggi queste cose, queste notizie sono vere, dovrebbero dire che si vergognino anche questi preti, questi rappresentanti, ma questi qua stai sicuro che li difenderanno sempre, e questo che mi fa veramente venire il nervoso. Ciao, ti saluto.
Ciao, grazie, ciao.
Allora, questo personaggio qua, i preti che puntano, allora, già denunciato, il potente vescovo di Ekaterinburg è stato accusato dai suoi preti di corruzione. Vi ricordo sempre, allora, visto che la signora sta registrando, che il pazzo di Nazareth stuprava bambini. In Marco il bambino scappa via nudo col lenzuolo, per cui questi preti non fanno altro che imitare il loro fondatore. Pronto?
Claudio?
Sì?
Ciao, sono Lamilli.
Dimmi.
Ascolta, questa signora che ha telefonato, guarda che è dell'Aris, sai?
Sì, sì, lo so, ho capito.
E lei è della clica di Luciano Faraon?
Sì.
Di Malatesta?
Sì.
E che sono stati anche in radio a fare delle trasmissioni per tanto tempo?
Sì.
Per cui io, se vuoi un consiglio mio, tu fai quello che vuoi, ma io non li riceverei in casa questi personaggi, sai? Perché tanto non arrivi a una spiegazione con loro.
No, ma guarda che non esiste nessuna spiegazione che io do a loro.
Ma perché devono venire a casa tua?
Ma questa è una minaccia. Questa è una minaccia bella e buona.
Tu hai detto che vai a casa di loro?
No, assolutamente, scherzi.
La signora si è presentata dicendo che
no.
Era
dopo ha detto che era che si chiamava, l'ha detto dopo.
L'ha detto dopo che si chiamava.
Sì.
Che deve essere la Milena Bolgan, che l'ho già sentita parecchie volte.
Sì, ma per me questa gente è mafia. Punto e basta, cioè non... poi che dopo dicono no, non è vero perché ideologicamente non si può mettere il reato di mafia, eccetera, questo è un altro discorso. Quello che sento io, quello che è la mia idea è questa, basta.
Indubbiamente tu hai il diritto di esprimere, loro le esprimono a destra, a sinistra, ai 420,
infatti,
i giornali, dappertutto le loro idee e fanno quel cavolo che vogliono,
sì, sì.
Perché un altro non può esprimere la propria idea, scusa.
Sì, ma vorrà dire che ci scontreremo nei giusti posti, non c'è nessun problema, Mili. Cioè.
A un certo punto no, perché guarda, è sempre quello che loro non si presentano dicendo io sono tale salato come
ma
hai fatto.
Io conosco i vigliacchi li conosco benissimo, non mi fanno paura, capisci?
È un po' come il Malatesta, no? E veniva in questa radio, perché non sto parlando di altre radio, che siccome io conosco la storia della sua famiglia, conosco la sua famiglia, la cosa, e picchiava la moglie e i figli, li mandava in ospedale pieni di botte, no? Poi sono scappati, si sono aggregati una setta, però sono scappati perché lui li picchiava, capito? E veniva qui in questa radio a fare la vittima, capito, dicendo che la sede gli ha portato via la moglie e i figli.
Se gli uomini che non hanno la capacità di costruire delle buone relazioni con i loro partner, con i loro figli, meritano solo disprezzo.
Comunque, siccome io ho frequentato parecchie sette,
sì?
Ma non mi sono affiliata a nessuno, e per curiosità, per capire cos'è che muoveva sta gente, e conosco la cosiddetta setta di Scientology, conosco i testimoni di Geova, conosco i buddisti. Però io non mi sono mai affiliata, sono qui per capire, io vengo per capire e non mi sono mai, però io, per me sono tutte come si dice, forme psicotiche insomma, capito? Ma tutte le religioni io le penso così insomma, vabbè comunque non è importante quello che penso io, comunque io dico, se vuoi avere la libertà di fare quello che vuoi, comportati come vuoi. Però io queste persone qua, se vuoi un consiglio, non le riceverei in casa, mi spiace. Casa tua,
lui ha detto che viene in casa mia, io non mica detto che lo ricevo, cioè non è mica detto.
Anche perché
per me è una minaccia, cioè io l'ho presa come una minaccia grave, gravissima. Dopodiché valuteranno chi di dovere.
Comunque loro ci hanno sentito, se hanno qualcosa da dire, che non è vero che fa parte dell'Aris o del CIRS, adesso non so, perché io ho anche i loro libri, qua, quello di Michele Del Re, per curiosità, perché io sai, ho voluto spaziare in tutte le regioni per capire qualcosa, sì? C'era qualche cosa che mi interessava, ma non ho mai trovato niente che mi interessasse più di tanto, insomma. Vabbè, ti saluto, dai.
Grazie, ciao.
Ciao.
Sì, in effetti è chiaro che è una minaccia piuttosto grave. E pronto?
Ciao Claudio, sono Stefano da Mestre.
Ciao Stefano.
Io mi ascoltavo appunto queste persone che telefonano, che secondo me anche offende, insomma, che è il modo in cui si esprime. Guarda, mi è venuta in mente questa frase che non so di chi sia, però mi viene in mente di dirla, no? E diceva più o meno così, no? Cioè diceva, mi non penso come te, però darei a me vita pur che ti te possa dirlo, insomma, no? La tua opinione. Quindi queste persone qua che telefonano così, secondo me in modo un po' stupido, insomma, non ti appensi, ascolta, valuta e dopo prendi le tue posizioni, ma non telefonare così solo per il fatto di offendere.
Quella persona si prendeva, se l'è presa diretta, perché lei, da quello che ho capito, è l'oggetto che ha fatto questo articoletto, cioè sì, è quello che ha fatto questo articolo.
Sì, se sentivo preso che, in prima persona, sono fatto
per me al massimo disprezzo, perché il punto è questo: o le persone sanno costruire dei buoni rapporti con i loro familiari, con la loro vita, e allora meritano di vivere, ma chiaramente se io picchiassi mia moglie o avessi un cattivo rapporto con mia moglie va via e mi manda a quel paese, se è giusto.
Sinceramente, quando mi ti ascolto da tanto tempo, certe cose tu mi fa pensare, certe cose sinceramente non ne capisco niente, perché non ho, però sento che c'è qualcosa di positivo su quello che te mi dici, cioè voglio dire, tante cose riesco a capirle e metto in moto, diciamo, il mio cervello e tento di applicarle e di capirle sempre di più, insomma. Però sinceramente, queste persone che telefonano, non vedo il motivo di offendere le persone soltanto perché pensa diversamente te, o presumibilmente ha un'ottica diversa, insomma. Cioè, condivido il tuo punto di vista, che è proprio un modo cattolico di vedere cose.
Esatto.
Ma non lo dico in modo per offenderle, non perché voglio offenderle, perché un'ottica che dovremmo buttarla via, insomma. Bisogna metterci al confronto tra persone con buon senso, insomma, dopo ognuno ha il suo punto di vista, vede in maniera diversa, è morta, insomma. Però senza offendere, senza avere questi modi un po' brutti, insomma. Ti dirò che tempo fa mi è successo a casa, mi ero in giardino, dei testimoni di Geova, i segafermano. E sinceramente, quando che parlo con persone tratto tutti quanti alla stessa maniera, cioè che sia un testimone, un cattolico, un ebreo, per me è la stessa roba, non è che cambia niente, no? Però quello che mi ha proprio seccato è che fatta una persona che attraversa la strada e si avvicina verso noi altri, dovremmo Dio parlare in modo tranquillo, insomma. E questa persona, una signora, ha attraversato la strada che è la prima frase che ha detto, chiaramente i testimoni di ti vedi, insomma, non sì. Vedi se posso, insomma, sbagliarti, ecco. E anche questa strada mi ho visto apposta perché mi sono accorto, è la prima roba che ne ha detto, fa ragazzo, sta mia badar sti qua, insomma, che sei quattro stupidi, tieni la tua ragione e basta. Ma sti, ora mi penso che queste persone che te fanno la stessa stregua di questa qua che mi ha fatto sto tiro qua. Cioè, voglio dire, se non c'è tolleranza verso st'altri, non sta a permettere che anche stati e gabbia cotì, insomma, a questo punto qua, insomma. Che vuol soltanto cercare di capirsi e mettersi a confronto, insomma, tutto qua, insomma. Ti saluto, ciao.
Ciao, ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Senti, io sono Elio Pettenò e abito a Maerne in via Stazione 80.
A me che me frega. Cioè,
stai attento una cosa, se sei un po' educato. Solo quando tu dici che Gesù di Nazareth è un infame,
sì?
È un'infamia la tua. E ricordati che io non ce l'ho con te, non ce l'ho neanche con quante fesserie che tu dici.
Vabbè, ce l'ho d'accordo.
Tanto con una cosa.
Ciao, ciao, ciao.
Aspetta una cosa.
Ciao. Va bene, ok, ciao.
Aspetta una cosa.
Lo puoi dire anche in altri posti, non è necessario che lo dici qua. E il Gesù di Nazareth e l'infamia umana è un libro che è di quasi 800.000 caratteri ed è l'analisi di tutta una serie di aspetti del Gesù di Nazareth attraverso i quali metteva in ginocchio, distruggeva il divenire degli esseri umani. Ora, il giudizio che io do alle cose è un giudizio che parte dal mio modo di pensare. Pronto?
Parla dei testimoni di Geova.
Il giudizio che do io alle cose parte dalla mia costruzione filosofica, dal mio pensiero, non parte dal pensiero di un altro. Perché chiaramente se uno dice la figlia è mia, ne faccio quello che voglio io, questo è un pensiero cristiano, fa parte della tradizione cristiana. Io dico, i figli sono persone di diritto costituzionale e hanno il diritto di crescere al meglio e avere tutti gli strumenti per affrontare la vita. Se tu non gli hai dato quei strumenti, meriti disprezzo. E questo viene fuori dal mio, dalla mia struttura di pensiero. Della tua struttura di pensiero sono fatti i tuoi, cioè non mi interessa più di tanto. Pronto? Pronto? Sì?
Senti, ma vuoi tenermi la linea un attimo?
Hai già parlato abbastanza, ciao.
Cioè, ha già parlato abbastanza uno che insulta, mi ha già insultato abbastanza, no? E comunque, Gesù di Nazareth è comunque l'infamia umana, ma non è l'infamia umana perché a me mi va di insultarlo, ma perché mettere in ginocchio gli esseri umani pretendendo di essere il loro padrone, perché lui è mandato da Dio e non passerà quella generazione senza che lui verrà alla destra del Padre, le sue nuvole e tutto il resto, è veramente una porcheria. E fa parte di quello che era nel paganesimo politeista tutta la struttura superstiziosa. Pronto? Tutta la struttura superstiziosa. E tutta la struttura superstiziosa è stata sintetizzata proprio in questa infamia. Questi quattro Vangeli ufficiali sono quattro operazioni politiche che avevano uno scopo preciso: mettere in ginocchio chi non si poteva difendere. E mettere in ginocchio chi non si poteva difendere è entrato all'interno del sistema sociale in maniera così forte, in maniera così preponderante, da diventare dogma cattolico, cioè la gerarchia, mettersi in ginocchio davanti al più debole. E cosa assistiamo? Adesso un ultimo. Pronto? Ancora. Allora, un attimo, non prendo più telefonate per qualche minuto. Per qualche minuto non prendo più le telefonate. Perché? Perché voglio parlare di una cosa precisa. Ed è una decisione, una delibera della Corte di Cassazione, una sentenza della Corte di Cassazione a Camere riunite. Allora, mettiamoci d'accordo. Che cos'è una sentenza della Corte di Cassazione a Camere riunite? È il massimo interpretazione che dà la Cassazione a quella legge, cioè c'è una legge che deve essere interpretata, l'interpretazione che ne dà la Cassazione a Camere Riunite significa che tutta la magistratura d'Italia, Cassazione in primo posto, ma anche la magistratura periferica, cioè le corti d'assise, le corti d'appello, i pretori, eccetera, devono unificarsi a quella sentenza. La sentenza a Camere Riunite dice questo, attenzione, Stato e cittadini devono avere gli stessi diritti. Cosa significa questo? Abbiamo già avuto precedentemente una legge che ha tolto al magistrato, al poliziotto, a tutta una serie di personaggi il fatto di essere pubblici ufficiali, cioè il diritto prioritario di imporre agli altri il fatto di essere pubblici ufficiali, cioè ha tolto il diritto di offesa pubblico ufficiale, cioè come particolarità. Bene, questa sentenza dice ancora: lo Stato non è padrone del cittadino, ma lo Stato e tutte le istituzioni dello Stato sono alla pari del cittadino, cioè sono delle personalità giuridiche che devono vedersi alla pari col cittadino. Cioè, per la prima volta nella storia, da 2000 anni, il macellaio di Sodoma e Gomorra viene allontanato dallo Stato giuridico. Per la prima volta lo Stato non è padrone del cittadino, che se non fa quello che vuole manda il diluvio e Sodoma e Gomorra e li ammazza tutti. È chiaro? Lo Stato deve rispondere al pari, cioè se il cittadino fa un torto allo Stato viene punito per il torto che fa lo Stato. Se lo Stato, un ente, una persona che partecipa a un ente, un'istituzione, qualcosa, fa un torto al cittadino, viene punita perché ha fatto il torto a un cittadino. Cioè sono due soggetti di diritto che sono alla pari. E questo per la prima volta non è mai successo. A proposito, che i bambini abbiano gli stessi diritti degli adulti è una modificazione che è stata fatta recentemente la legge. Prima non era così, tanto per essere chiari. I cattolici hanno sempre messo i ginocchi i bambini, ci hanno sempre stuprato i bambini. E ricordo ancora una volta, visto che qualcuno si diverte, che mentre il cattolicesimo, il cristianesimo, parla di un Dio creatore e impone alle persone di mettersi in ginocchio davanti al Dio creatore, con tutte le forme possibili e immaginabili, con tutte le varianti che ci sono, il paganesimo politeista e la stregoneria dicono che la costruzione della coscienza universale avviene dagli enti e dalle coscienze che agiscono in questo momento. Pertanto, ogni ente, ogni coscienza in questo momento potrei dire che è soggetto di diritto costituzionale, cioè ha tutti i diritti per costruire se stessa all'infinito. Articolo 4, comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana. Lo ricordate? Articolo 4, comma secondo. Perché io sono qui a parlare in radio? Per difendere l'articolo 4, comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana. Io sono qui a trasmettere per ordine della Costituzione della Repubblica Italiana. Articolo 4, comma secondo. Tanto per essere chiari, L'ho già ribadito in più trasmissioni e continuerò sempre a dirlo questo. Allora, questa sentenza della Corte di Cassazione per la prima volta ha portato il cittadino alla pari dello Stato. Pronto? Mamma mia. Il cittadino alla pari dello Stato. Per la prima volta ha tirato via, il cittadino non è più sottomesso allo Stato. È sottomesso alla legge però, Cioè la legge è uguale per tutti. La stessa cosa è avvenuta anche recentemente. Pronto? Pronto? Sì?
Scusa, mi spero che non te ne sali il telefono perché condivido tante robe tue. Però mi pare che ti sei più guai di altri, insomma. Cioè, te vuoi inculcare le tue idee come che fai gli altri, con tutti, o no?
Tu fai un'affermazione che quello che è la tua impressione, hai il diritto di avere la tua impressione, cioè...
Perché mi adesso mi dispiace anche che non ti riesca a parlare che il signore che vuole parlare, anche se sei contro...
No, ma mi aveva già insultato abbastanza.
A questo punto qua, la radio ti dà una possibilità di esprimere in tutte le tue idee, eccetera. Mi sta bene, ascolto, no? Poi valuto con la mia mente e ora trovo che sia sbagliatissimo offendere e chiudere il telefono a una persona che vuoi scrivere.
Vedi?
Dopo sarei altri che valuta.
Io all'inizio del...
finché te fai così, sarei altri che te valuta malamente.
Vabbè. Ma io non ho problemi che gli altri mi valutano malamente. Cioè, mettiti in questo, cioè io non sono qui per convertire. Tu dici io sto cerco di inculcare alla gente, in realtà io non sono qui per convertire, io sono qui io sono qui per alzare un'antenna affinché tutte le persone che hanno la sensibilità del mondo non vengano stuprate o messe in ginocchio da figli di puttana. Con termine figli di puttana voglio indicare tutta quella serie di comportamenti.
Ascolta, ma tu usi una roba che cada a vedere anche i genitori, si è contenti che suo figlio vaga di qua o vaga di là.
A me sta bene sì, ma vengono educati. Allora, tutto lo stupro che esiste, allora, tutto lo stupro nei confronti dei minori che esiste in questo momento deriva, non è questione culturale, ma deriva dal concetto di oggetto di possesso, cioè di trasformare un individuo in oggetto di possesso, e si alimenta questo essere oggetto di possesso attraverso lo stupro, attraverso tante perversioni, che non è solo lo stupro chiaramente. Bene, questa deformazione mentale deriva dai dogmi cattolici, dove Dio è padrone degli uomini, il Papa è padrone di tutti, il Vescovo è padrone di tutti, eccetera, che queste cose socialmente sono state scalzate. Sì, perché la lotta di classe, 200 dalla rivoluzione francese fino ad oggi, i suoi poteri sono stati limitati.
Quello che mi fa rabbia è che quando che uno telefona, no? Perché non approva nei tuoi idee, che gli chiudi il telefono. Questo mi urta.
Scusami, ma tu
voglio sentire.
Senti un attimo, ma tu mi vedi a me telefonare a Wojtyla e insultarlo dicendogli che è un infame? Cioè, se io dico a voi Dio, sta roba qua che hai fatto una porcheria, questa è un'infamità, questa deriva dal tuo credo che fa schifo, e lo dico qua. Ma se io gli telefono a voi Dio, una roba del genere, pieno mi buttano giù. Non è importante questo non è importante. È uno che ha costruito la sua vita e muore nel modo squalido come l'ha costruita, questi sono fatti sui. Però se io telefonassi a voi Dio a insultarlo come fanno queste persone, pensi che direi sarei già buttato giù al telefono?
Tanto, però 5 minuti, no? Ecco, non so.
Ma che sono tutti i precedenti. Ah, ecco. Anche dei precedenti, sì.
Comunque, ecco, quello che mi vorrei ribadire, no? Dire, per l'amor di Dio, nessuno, siccome che sia radio in mano, cioè perciò nessuno lì fuori che venendo a radio non puoi sentirti.
Ma sai queste persone cosa hanno in mano? Hanno giornali, giornalisti, hanno sindaci, è intervenuto il sindaco di Treviso per impedirmi di tenere una conferenza, è intervenuto Biffi per impedirmi di tenere una conferenza a Bologna, cioè hanno in mano ben più che una radio per un'ora e mezza, questi stanno tentando di stuprare l'intero tessuto sociale. Chi? Chi è che ti ha aiutato?
La signora che ha telefonato.
Mi fa piacere. Io.
Non vuoi approfondire né.
Non devi dirlo a me.
Nessuno mi ha inculcato le tue idee.
Sì.
Perché sono a mie a cercare. Perché se sta degli altri che hanno fatto del male. Perché mi cerco di rispettare tutto e tutti.
Ma tu hai il diritto.
No, se uno non condivide la tua idea,
sì?
No, e tu dici va bene, e cioè, io non condivido la tua idea, un esempio, no? Ecco, tu dici va bene, entra pure in casa mia, quello che posso ti faccio, eccetera, no? Poi tu vieni a casa mia e mi vieni anche a picchiare. Perché io non sono diventata come te, questo. Ecco,
ma perché
la signora mi ha aiutato in questo senso.
Bene, ma io, a me sta bene, cioè, tu hai il diritto, attenta, tu hai il diritto di avere aiuti e di appoggiarti a chiunque ritieni che ti possa dare una mano. Questo non lo metto in discussione. Quando però viene fuori un articolo di giornale fatto in quei termini, è un articolo che colpevolizza, anche perché quello che io non ho aggiunto di quell'articolo di giornale è che davanti c'è la fotografia di quello che ha fatto il massacro in Giappone, c'è la fotografia di un buddista che sta telefonando, dice qua che schifo, anche al telefonino, e c'è la fotografia dei druidi che stanno celebrando il loro rito, e questo è offensivo all'interno di tutto il resto, cioè quell'impaginazione è un'offesa.
Che tutte le persone che entra in qualsiasi setta o in qualsiasi religione e fosse capace veramente di intendere e di volere, no? Perché anche mica tentava di tirarmi dentro in tutti i sensi, no? Però sinceramente mi non mi tira dentro né uno né altro né altro nessuno. Go praticamente le mie idee, non cerco di convincere nessuno con le mie idee, però cioè, mi dico questo, che a volte, sinceramente, e a gente veramente vuoi tutelare giuridicamente. perché quando chi comincia a fare un bel lavaggio del cervello, dopo, oltretutto perché...
Ma guarda che il lavaggio, il cosiddetto lavaggio del cervello, che poi è una cosa che è inventata, nasce soltanto quando la persona viene educata dai cristiani a mettersi in ginocchio.
Guarda che amico vuoi che fare, appunto...
Senti, io ne ho conosciute parecchie persone che hanno avuto a che fare, che mi hanno descritto tutte le situazioni che vivono, che hanno vissuto. A me me ne hanno raccontate più di qualcuna. Però un conto è la persona, un conto è la cosa in sé. Un altro conto è fare di questo una cosa generalizzata con la quale colpevolizzare le persone che stanno tentando di costruire la vita. È questo che io non posso accettare.
Ti accenno al mio caso.
Guarda che io fra poco però, siccome devo chiudere la trasmissione, vi è Mario, se,
Un secondo solo.
D'accordo.
Mio figlio aveva una fidanzata legata a una setta, no? Io l'ho accettata in casa come una persona qualsiasi. Ho solo detto a mio figlio, queste cose te le devi arrangiare tu. Mio figlio non ha mai detto ma così ma colà. I gattentai ori di tirarne dentro noi altri e mio figlio. E dopo che ha fatto un can-can, ecco. E ora, a questo punto posso dire che ti te dici che mi fa il lavaggio del cervello, ma certo chi fa il lavaggio
no,
del cervello?
No, dico che il lavaggio del cervello è possibile soltanto quando una persona è disarmata davanti alla vita. E per essere disarmata davanti alla vita bisogna cominciare molto prima.
No, ma no, disarmata davanti alla vita. Così che tutto quello che gli dà da intendere... come qualsiasi padre.
Senti, se tu davi da intendere a mia figlia che esisteva Dio quando aveva 10 anni ti sputava in occhio, capisci? Cioè, lei aveva gli strumenti per affrontare la vita, per affrontare una serie di cose. È chiaro che poteva essere ingannata per altre cose,
però,
indubbiamente.
Però posso dirti una roba adesso? Sentite che educa tua figlia ai tuoi pensieri, neanche tua figlia si libera di pensare.
Beh, questo dovresti parlarci con lei.
Dai, che ti saluto. La prossima volta discuteremo qualcos'altro.
Va bene.
Comunque sono del parere che per ragioni così etiche, educative, eccetera, qualsiasi persona telefona da spazio.
No, perché questa è una trasmissione religiosa. Questa è una trasmissione religiosa fatta con dei fini religiosi che ha degli intenti religiosi ben precisi. E quando una persona non si adegua a quei canoni, cioè se io vado nudo in chiesa mi prendono e mi buttano fuori, capisci? Perché non mi adeguo a quei canoni dove va. Se uno viene qui da me...
dentro anche su una moschea e ti butta...
Ma appunto, è questo che ti sto dicendo. Allora perché per telefonare da me devi metterti nudo?
Tua nudo come...
Va bene, dai.
Ciao.
Allora, qui dovrebbe esserci Mario e Mario non c'è. E io sbaracco come arriva, vado avanti ancora qualche minuto. Pronto?
Sì? Buonasera. Volevo dire un'altra cosa. Se intanto siete presenti in chiesa nudo e ti mando i messaggi.
Sì, è vero.
Ma sul discorso che se parlavi di Dio a mia figlia a 10 anni e praticamente ti sputavo in un occhio, c'è un'altra cosa che nessuno approfondisce mai, indipendentemente dal clero, che l'uomo non è chiamato a dire io credo in Dio o io non credo in Dio. L'uomo attraverso le proprie azioni, diciamo, opere d'amore, di assistenza, handicappati o con tutto, parliamo di Madre Teresa di Calcutta.
Sai che io la chiamo la macellaia dell'India?
Non importa, come la chiami tu.
Lei vendeva e comperava carne umana.
Lei
ha massacrato migliaia e migliaia di persone, cioè, tanto per essere chiari.
Ma perché non lasci finire i pensieri di una persona e poi
perché?
Il tuo? E tu non sei chiamato a dire io non credo in Dio, tu sei l'uomo, un grande privilegio, se vuole, di dare testimonianza di Dio attraverso le opere buone.
L'uomo è tale nella misura in cui distrugge la miseria, va distrutta, non può essere venduta e comperata. Come si può comprare e vendere la miseria? Come si può ridurre le persone a quei livelli per venderli, comprarli, portarli in televisione, usarli come merce di scambio? Come si può fare questo? Questo ti chiedo! Come si può fare questo? Questa è un'infamia! La miseria va eliminata. Le persone devono avere una vita decente. Sempre, in qualsiasi momento. Non si può comprare la miseria. Non si può trafficare in persone. Ma vi rendete conto cosa state dicendo?
Ma tu, io...
Senti, non amica mia, lascia perdere. Forse dobbiamo metterci d'accordo.
Fatti curare il manicomio.
Sì, grazie, ciao.
Ma come si può? Come si può comprare e vendere persone? Come si può? Come si può usare la miseria per far carriera, per rappresentarsi in televisione, per farsi passare per buon? Come si fa? Ma ci rendiamo conto che infamia è questa? La miseria deve essere eliminata. Devono essere leggi che aiutino le persone a venire fuori dalla situazione in cui vivono. Gli ospedali devono funzionare per curare le persone, non per ammazzarle. Come si fa a dire c'è la miseria, io buono, vado ad alimentare la miseria? Come si fa ad avere questo testa? Davvero si odia così tanto il sistema sociale in cui viviamo? Si odiano così tante le persone che è necessaria la miseria per rappresentare noi stessi? Il missionario va a aiutare i poveracci in Africa, 200 milioni di morti. Il missionario va a aiutare i poveracci in America, 120 milioni di morti. Ma davvero siamo a questo punto? Pronto?
I morti di...
No, ma signori miei, ma ancora vogliamo ragionare in questi termini? Le persone hanno diritti giuridici, hanno diritti all'esistenza, hanno diritti a star bene. Leggete la nostra Costituzione, è importante. Vogliamo ragionare in termini della nostra Costituzione, vogliamo usare la morale della nostra Costituzione, che dice che le persone hanno il diritto al benessere, hanno il diritto di conquistare una buona vita e hanno anche i doveri cui devono attendere. Questo è deve condurre le nostre azioni. Arriva il tizio che mi porta via la figlia perché mi fa il lavaggio del cervello. Ma io devo costruirmi, devo costruire le mie idee, devo costruire la mia coscienza, devo costruire il mio sapere, devo opporre idee ed idee, devo opporre determinazione e determinazioni, devo opporre la costruzione di questa società. Vogliamo costruire questa società? E ve lo dice uno che ha tentato di fare la rivoluzione, eh? Pronto?
Pazzia, diabolico.
Sì, cara.
Sì? Ma non ti stai accorgendo quello che stai dicendo?
Davvero? Ne sei sicura?
Ormai sei fuori di testa.
Sì?
L'ignoranza è nemica della ragione.
Infatti.
Sì,
hai ragione.
Sei talmente ignorante perché non sai neanche quello che dici.
Sì, grazie.
Sì.
Ciao, bella.
Brava, sì.
Pronto? Va bene. Se noi vogliamo avere una direttiva, avere una moralità, avere dei principi con cui affrontiamo la vita, devono essere quelli che ci vengono dalla nostra Costituzione della Repubblica Italiana. Perché quei principi devono guidare le nostre azioni. Quei principi. Dopodiché tentiamo di fare il nostro meglio. Per cui noi dobbiamo opporre idea ad idea, sentire a sentire. Dobbiamo costruirlo sul sistema sociale. Se uno ne presenta delle idee sbalae, dovremmo avere già fatto precedentemente la nostra costruzione e opporre delle idee sbalae. Ma dobbiamo opporre idea ad idea. Non possiamo dire, no, tu mi stai traviando, poverino, mi stai dando delle idee. Ma siamo matti. Ancora a questi livelli siamo. Pronto? Dimmi.
Io volevo dire una cosa che... quella miseria che ho detto prima è una roba giustissima, tante altre mi hanno condiviso quello che ho detto prima, però quella miseria è una roba giustissima veramente, perché è una piaga che tutti quanti vengono davanti e nessuno o quasi nessuno si ricorda che esiste.
Ti sento male, ciao.
Scusa ma ti sento malissimo. Pronto? Pronto?
Paolo. Ciao Giappolo.
Qui parla sfigato. Tu devi parlare da sfigato, capisci? Perché quella gente lì è solo legata agli sfigati del campanile. Hai capito?
Mm.
La chiesa e il campanile che sappiamo cosa rappresentano. Ecco, bisogna rattristarsi, bisogna avere la faccia triste, contrita. Allora va bene, capisci? Non puoi essere allegro, non puoi vivere. Cioè, devi essere, già quando uno nasce, deve avere la colpa di essere nato, di esistere.
Non l'ho fatta mo', certo.
Certo. Claudio, io ti ringrazio solo per quello che stai facendo in senso generico, proprio perché a prescindere dalla religione stessa, stai dando una sferzata di vita veramente. Non so, se poi gli altri vogliono vestirsi sempre a lutto ancora prima di morire, va bene, cosa vuoi fare? Lasciali fare, lascia che si vestano. Quella veste porta sfiga e basta, lo dico un sacco di volte, mio figlio dice sempre, quella dovrebbero cavarsi solo la veste anche perché portano sfiga. E devono finirla con questa storia. Dobbiamo vivere la nostra vita semplicemente, ma non aver la colpa di esistere. Ciao Claudio.
Ciao Giappolo, ciao.
Allora, io qua non vedo Mario che arrivi. Pronto? Oh, mamma mia. No. Allora, va bene. Allora, Mario non si vede. Io vado avanti ancora. Se Mario non arriva, chiuderò la trasmissione per ora alle 5. Dopo vi racconterò una storia. Pronto? Sì?
Mi chiamo Rita.
Dimmi.
Io ti ascolto negli ultimi 10 minuti.
Oh.
E sono d'accordissimo con quello che ti te affermi, veemente, naturalmente ti ho già fatto. Ti chiedo solo una roba, ti ho letto il libro di Franco De Rossi, Se Cristo ritornasse?
No, non l'ho, non l'ho letto.
Fatelo dare da qualcuno lì in radio che ci sarà anche in giro anche là.
E
ti vai a leggere l'ultimo capitolo di questo libretto, il capitolo 19, e dice proprio quello che stai affermando tu. Capito?
Grazie.
Perché in 2000 anni che, mettiamo, adesso mi non sono molto approfondita sulle storie, ma così in linea generale, e volete un po' qua, un po' là, della storia dell'uomo, no? Però negli ultimi, diciamo negli ultimi secoli, dal Medioevo in avanti, dove che te muovi ti, mille volte mi domando, se a me pochezza, se a me ignoranza, e dico, ma Cristo benedetto, ma se tutta sta gente che girappa il mondo andando a aiutare chi aveva bisogno di essere aiutato, poveri non dovrebbe essere che ne altri. E invece i poveri sono sempre di più, ti dimostra il fatto che se un 10% che si abbuffa e il 90% che muore da fame della popolazione della terra. Comunque mi sono d'accordissimo con le ultime frasi che ti ha detto.
Ciao.
Pronto? Di me afferrate solo ciò che vi può interessare. Pronto? Pronto? Sì?
Beh, mi trovo abbastanza d'accordo con le tue idee. Io volevo dirti su una cosa. Per chi... Posso parlare di Aeto?
Sì, 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 parla come vuoi.
Allora, ascolta. L'unica cosa che volevo, un segnale che volevo dare a chi che si è invasato completamente dalla religione, in questo caso nel momento che ti confronti con quella della religione cristiana, cioè io non riesco mai a capire come si può buttarsi completamente su una chiesa che dai suoi inizi la profetizza la povertà, solo lo spirito e tutto, come si dice, proprio niente di materiale, niente di ricco, e dopo la ostenta delle cattedrali che costa migliaia di morti di schiavi, meglio. Cioè, solo questo dovrei far pensare la gente a non farsi catturare il cervello da certe cose. Dalla religione cristiana tengo quelle poche cose di buono che sento dentro, ma non mi ha bisogno di 10 comandamenti per comportarmi bene al mondo. Cioè ho bisogno solo di me, ho bisogno di essere lucido,
certo,
di capire chi che sono, da dove vengo, di rispettare le persone che la pensa in maniera diversa. Cioè no, se la religione, se mi non fosse cresciuto qua in Italia, dove che c'è la religione cristiana, fosse cresciuto in Marocco, mi acciapparia per deficienti qui ormai al maccio, capisci Gio?
Sì.
E quindi è chiaro che ti sei messo su una bruttissima barca, cioè mi ti ammiro tantissimo per il coraggio che te innanzitutto, ma dopo penso che te abbia messo in conto certe telefonate, certe cose che te mi racconto.
No, ho messo in conto ben altra cosa io, ma sono già pronto da 20 anni.
Perché perché quello che ti stai facendo, qualcuno può vederlo come un'apertura mentale, ma la grande massa che sei da migliaia di anni che ha già invasato la religione, ma può vederlo solo come un'offesa.
È vero.
Su quello che ricordate, che su questo bisogna, purtroppo bisogna gli occhi, bisogna che te lo accetti, è così. È spiace che la persona ti telefona ti offende, però è così.
Sì, no. Sì, ma non è importante, le offese non ha nessun valore.
Non ti ignorare mai fuori, però comunque ti dico, spero che qualcuno si renda conto quando ti va a basare i banchi in chiesa, ti sei conto che sta, chi che sta basando in chiesa, a chi che ha il potere da sempre, a chi che ha fatto quel cazzo che ha vissuto da quando che il mondo c'è il mondo. Cioè, bisogna che la gente cominci a dividere un po' la chiesa da magari dalla religione, e dalla religione tenere no le parabole, le fantasie, ma il buon senso e le cose che te hai dentro, come che ti si cresce su quello in cui ti credi, almeno con mio bisogno che qualcuno mi dica non rubare, io so che la roba non comincia da tolla, la roba degli altri non comincia da tolla,
certo.
Capisci tu? Quindi purtroppo mi sembra adesso un caso raro, forse perché ho avuto la fortuna di crescere poco acculturato, quindi mi riesci a invasarmi tante cose in testa, mi sono allontanato prima, c'era stato un colpo di culo, cosa ho avuto da dire. Comunque, boh, spero che qualcuno rifletta anche con quello che ti dici, me lo auguro almeno, con tutta la fatica.
Non ti preoccupare, grazie.
Tanti auguri,
ciao. Ciao, ciao,
pronto? Il problema di queste persone è che io non permetterò mai a nessuno di disprezzare la Costituzione della Repubblica Italiana. Ricordate che io sono stato un ex rivoluzionario, io ho tentato di fare la rivoluzione, io la passione ce l'ho messa nelle cose che ho fatto e che ho tentato di fare. E adesso ho ritenuto opportuno che l'uomo abbia tutte le possibilità per costruirsi. Per cui io non permetterò a nessuno, nemmeno all'Aris e nemmeno a tutti gli altri, di sputare sulla Costituzione della Repubblica Italiana, mai. Ricordatelo bene questo, sì? Per cui figurati un po', a proposito, se è vero poi quello che ha detto la Milli, sto faraone mi sembra che sia già stato condannato con sentenza definitiva dalla Corte di Cassazione per offese a una religione, da quello che ricordo io, dopodiché controllerò. Pronto? Ancora? Allora, perché non lo faccio parlare questo? Perché quel figlio di buona donna Luigi da Treviso che ha minacciato, ricattato e ha fatto anche delle azioni pesantissime con delle persone che esprimevano il loro pensiero. Questo è uno che è da affiancare all'Ares. Pronto? Allora, io qui non ho Mario che arriva, no? E allora andiamo avanti un pochetto ancora. Bene, un attimo solo, finisco qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo perché prenderò... Chi vi parla è sempre Claudio Simeoni che tiene la seconda parte della trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, per concludere il discorso di oggi, a questa signora Milena che ha telefonato, vorrei far sapere che il sottoscritto ha paura solo di 12 poliziotti in una stanza mentre lo massacrano, tanto per essere chiari. Dopodiché io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo e abito a Marghera, piazzale Parmesan 8, e a casa mia c'entrano solo gli amici, non chi gioca a minacciare le persone.